Bentrovati agli ascoltatori di Radio Claronda in Blu, da parte di Alessandra dell'Associazione Librellule e Andrea che cura la regia della trasmissione. Vorrei dedicare la consueta rubrica Voglia di Libri agli appassionati del commissario Ricciardi, un personaggio nato dalla fantasia dello scrittore Maurizio De Giovanni. Pertanto vi propongo Il grande ritorno del commissario Ricciardi, l'ultimo libro dello scrittore intitolato Caminito, un aprile del commissario Ricciardi. Vi leggerò le pagine che mettono più in evidenza la figura del commissario e le pagine che riguardano la famiglia del suo fidato e affezionato brigadiere Maione. Siamo nel 1939 e sono trascorsi 5 anni da quando l'esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d'odio che soffia sull'Europa rischia di spazzare via l'idea stessa di civiltà. Sull'orlo dell'abisso, l'unico punto fermo è il delitto. Buon ascolto! Aprile, aprile, tutto un altro aprile da questa parte del mondo, mentre di là dall'oceano e sotto l'equatore soffiano folate fredde e umide e si sollevano i baveri dei cappotti e non si tolgono i cappelli, e i guanti, a stento, mantengono tiepide le dita e si provano canzoni nuove da cantare in un caffè del centro. Tutto un altro aprile qui, dove l'aria che viene dal mare è un soffio gentile che promette ventagli e vestiti di lino, che nulla ha più dell'inverno fatto di geloni e fuochi accesi con la legna staccata dalle staccionate di notte e bruciata nelle case a finestre aperte per non morire soffocati. Tutto un altro aprile, anche nelle zone appestate dalle industrie, che pure danno lavoro, che Dio le benedica, per la fame che levano dagli occhi degli anziani, una fame che scava le guance delle donne, e invece qualcosa da mettere nella pentola almeno arriva, perché gli stipendi degli operai girano e vanno a finire nelle tasche di ognuno. E allora questo tanfo si sopporta. Che sarà mai? Aprile è difficile da capire, impossibile da esplorare, perché è fatto di fiori e di frutta nuova, fa immaginare che il peggio sia passato e non ci sia più da aver paura. Aprile ha la faccia da schiaffi di uno scugnizzo, bello e sporco, agli occhi luccicanti di una ragazza che ti sembra di aver visto dietro la porta di un basso, mista d'ombra e di raggi di luce come un quadro di Caravaggio, e invece sta lì ad adescare quelli che si fermano un attimo, perché in aprile la voglia d'amore viene a tutti, anche agli operai dalla schiena rotta che rientrano dalla fatica. Aprile che riporta alla memoria i desideri, ogni desiderio, anche quello innocente di un sapore antico. Nel loro breve tempo, che valeva una vita, avevano avuto una panchina. In realtà non era proprio una panchina, benché i due l'avessero sempre chiamata così. Era piuttosto un basamento in pietra previsto in origine per chissà cosa, una statua o un obelisco mai posati. Forse si voleva fare in quel luogo un giardino pubblico o forse una casina per l'orchestra come nella Villa Nazionale, salvo poi indirizzare le risorse verso piazze o vie più frequentate. Sta di fatto che all'incirca a metà del sentiero di campagna, dove passeggiavano nelle ore rubate di quando erano fidanzati senza che nessuno lo sapesse, e che per entrambi era stato fin dall'inizio Caminito, come la canzone che a lei piaceva così tanto, c'era questo parallelepipedo in pietra, alto meno di 1 metro e largo 2. Nel loro breve tempo non avevano smesso di andarci, anche da sposati. Si scambiavano uno sguardo d'intesa, scendevano in strada, a volte persino separati e fingendo di avere commissioni diverse da sbrigare, e si ritrovavano nel Caminito per tornare a fidanzarsi, pur essendo già marito e moglie. Una specie di gioco, una finzione innocente che rivelava quanto fossero innamorati. Giunti alla pietra, lui tirava fuori un fazzoletto e lo stendeva con cura per farla sedere. Poi le si accomodava vicino e le prendeva la mano sinistra, quella con cui scriveva e ricamava, e lo accarezzava. Restavano così senza parlarsi, respiravano l'aria fresca di erba e di foglie, i piedi poggiati sullo strato di muschio che la pioggia coltivava su un lato della strada, gli occhi negli occhi, oppure sul filare di alberi di fronte che nascondeva i palazzi della Via Grande e faceva immaginare un paradiso senza fine. Aveva preso a tornarci da solo. sei mesi dopo la morte di lei, una sera disperata in cui, più del consueto, faticava a capire come avrebbe potuto rivedere la luce. Quando nulla, né la bambina in braccio a Nelide, né il lavoro, né l'affetto dei pochi amici, sembrava alleggerire una bilancia zavorrata sul piatto dello strazio. Non lo aveva deciso di andarci. Trascinato dai suoi stessi piedi, si era ritrovato nella sacrestia della chiesa di San Ferdinando, lui che non era religioso praticante e nemmeno credente, lì dove stava l'unica persona con la quale riusciva a parlare di sé. Don Pierino Fava era un confessore, bravissimo nel mestiere, capace di indurre chiunque ad aprire la porta del proprio abisso. Ricciardi si era chiesto spesso in cosa consistesse quel potere. Una forma di ipnosi? O si trattava di semplice pietà, di totale immedesimazione nell'altrui sofferenza, che per il prete era un principio esistenziale e per il commissario un'eterna condanna? Condanna, sì. Perché vedere i morti per fatti violenti nell'istante che restituiva la loro ultima emozione e cogliere il loro ultimo pensiero, le loro ultime parole ripetute senza sosta, era null'altro che una condanna. Ricciardi caricava su di sé tutta la sofferenza di quei morti, la sorpresa, la rabbia, l'amore, la malinconia. Non si sarebbe mai liberato di quel dolore oscuro che da sempre lo perseguitava e che adesso si sommava a un dolore ancora più atroce. Ricordava la sera in cui era entrato nella sacrestia di Don Pierino. Pioveva forte. Le gocce d'acqua gli cadevano dai capelli scoperti sul soprabito e poi a terra. Si era scusato, passandosi una mano sul viso reso ispido da una barba che aveva dimenticato di rasare. «Sto impazzendo, padre. Sto impazzendo come è successo a mia madre. Morirò così, lasciando la mia bambina sola davanti a chissà quale destino?» Il prete lo aveva ascoltato in silenzio. Aveva seguito il faticoso avvicinarsi di quei due caratteri timidi e ritrosi. Li aveva sposati sembrando più felice di loro. Aveva benedetto la cassa che si era portata via Enrica. Aveva battezzato la bambina tra le lacrime dei presenti. Sapeva tutto ciò che c'era da sapere Don Pierino, e il resto, quello che Ricciardi non poteva dirgli, lo percepiva comunque. «Non ce la faccio neppure ad andare al cimitero», gli aveva confidato lui. «Non la sento, non la trovo dietro quella pietra col suo nome scritto sopra». E allora il piccolo prete gli aveva detto che non era lì che doveva cercarla, e nemmeno dove l'aveva vista l'ultima volta, quasi sapesse che era tornato e tornato e tornato nella stanza dell'ospedale sotto gli occhi preoccupati di Bruno Modo, finché l'immagine di Enrica non si era dissolta definitivamente, sussurrando quel «non dimenticarti di noi, amore mio, non dimenticarti di noi», che era un dolce messaggio consapevole, ma anche la più inutile delle raccomandazioni. E mai avrebbe pensato Ricciardi che la sua condanna, il fatto che era la tragedia della sua vita, in quella circostanza sarebbe potuta divenire il più insopportabile dei rimpianti. «E quindi dove devo cercarla, padre? Non dite dentro di me, vi supplico, ce l'ho già dentro di me, ce l'ho in ogni momento, e non mi basta, maledizione, non mi basta!» Nel rumore della pioggia che batteva sui vetri colorati delle finestre, il prete non gli aveva rimproverato l'imprecazione. Gli aveva risposto piano che l'avrebbe trovata nei loro posti, perché era lì, nei luoghi segreti dove erano stati soli, che lei lo avrebbe raggiunto, ne era certo. Lo aveva sorpreso. Da un sacerdote si sarebbe aspettato un invito alla preghiera, alla commemorazione, a stare con la figlia. E invece gli aveva consigliato di cercare l'amore della sua vita dove erano stati una persona sola. C'era andato quella sera stessa, pioggia o non pioggia. Non aveva dimenticato i brividi di freddo, il vento di un gennaio impietoso. Non aveva dimenticato la sensazione del fango sotto le scarpe, né di essere caduto e di essersi rialzato. Più di tutto, però, non aveva dimenticato la pace, la serenità che gli aveva invaso il petto non appena si era ritrovato davanti al basamento in pietra che lei chiamava la nostra panchina, accomodandosi sul fazzoletto e prendendogli la mano nella propria. Era lì. Don Pierino non si era sbagliato. Enrica era lì. Aveva resistito alla tentazione di trasferirsi, di vivere seduto sulla scomoda pietra estate e inverno, pur di sentire con l'anima l'odore di lei. Piuttosto aveva centellinato le passeggiate, concedendosi quelle visite non più di 3 volte la settimana all'inizio, poi 2 e infine 1. Il viaggio nel Caminito per andare dalla sua donna. E aveva preso l'abitudine di riferirle in quel viaggio tutto ciò che succedeva, fingendo che Enrica fosse soltanto partita, che informarla servisse a rendere la distanza fisica meno pesante. Follia? Forse. Mancata rassegnazione alla realtà? Probabile. Ma se era l'unico modo per svolgere il compito che lei, morendo, gli aveva assegnato, allora non poteva che fare così. Si rese conto di parlarle molto più di quanto facesse quando l'aveva accanto. Allora bastava guardarsi, sfiorarsi. Adesso era più uno scrivere lettere immaginarie in cui raccontare futilità e grandi cose, lasciando che i sentimenti danzassero tra le righe, salvo esprimerli con forza se diventavano insopprimibili. E scriveva, realmente, per sé e non per lei, perché non gli sfuggissero i dettagli che gli venivano in mente nei frangenti più incongrui, al lavoro o a casa, o nei lunghi tratti a piedi che la professione gli imponeva. Portava con sé una matita e un foglietto, sul quale annotava parole chiave, utili a ricostruire i pensieri. Si guardò attorno, cauto, ma non c'era mai nessuno al Caminito. Per quello, d'altronde, lo avevano scelto. Tirò fuori dalla tasca il foglietto e lesse «Signora Stromillo». Raccontò quindi a Enrica dell'istitutrice che si sarebbe occupata dell'approccio di Marta, la loro bambina, ai numeri e alle lettere. Lo avrebbe fatto a casa di Bianca, che si era assunta l'onere dell'educazione della figlia. A Ricciardi era parsa un'ottima soluzione, date le conoscenze e la cultura dell'amica. Ricordava peraltro che Enrica stessa intendesse approfittare della frequentazione con la contessa di Roccaspina per far crescere Marta in quell'ambiente. Lesse poi Nelide e descrisse a mezza voce quanto la ragazza fosse attenta al benessere fisico e all'igiene della bambina che definì la piccola martire, una sorveglianza rigida la sua, militaresca e infarcita di proverbi cilentani che Marta ripeteva imitando l'accento in maniera così perfetta da strappare sempre una risata al padre. Ricciardi domandò a Enrica che cosa sarebbe venuto fuori da quelle due opposte influenze, l'aristocrazia elegantissima di Bianca e la saggezza popolana di Nelide. «Pensaci tu, amore mio», disse, «c'è bisogno davvero di un angelo per risolvere questo difficile connubio». Gli venne un groppo alla gola. «Quasi 5 anni e ancora ti piango», pensò. «Ti piangerò anche quando saranno 50». L'ultimo appunto riportava «la prova». La mascella si indurì. Quelle parole erano state segnate in decine di foglietti e ancora non si risolveva, ancora si ostinava a rimandare. Avrebbe dovuto fare quello che la madre aveva fatto con lui, bambino, un terribile pomeriggio in una masseria del Cilento, vicino al castello di Fortino dove era cresciuto. Il pensiero andò alla figlia, la sua meravigliosa creatura così simile a Enrica. Vide gli occhi di Marta e avvertì un brivido di inquietudine. La prova. Non poteva più aspettare, altrimenti non sarebbe stato in grado di proteggerla. Si alzò, raccolse il foglietto e lo mise in tasca. Poi, come sempre, strappò il foglietto in minuscoli pezzi che affidò al vento. «Arrivederci, mio dolcissimo amore», sussurrò, e si avviò nell'aria profumata di primavera. c'era un momento in cui la famiglia Maione dava il meglio di sé quanto a produzione di caos, ed era la colazione. Da che i figli erano cresciuti e gli impegni di tutti si erano differenziati in termini di orario di inizio, il grande tavolo della cucina era diventato teatro di una complessa coreografia che ospitava ragazzi frettolosi e signorine compassate che allungavano mani e muovevano tazze e piatti con un certo fragore. Poiché Lucia, che imperava su ogni attività domestica, non intendeva abdicare all'esercizio della disciplina e siccome regole e principi mal si adattavano alla contemporaneità degli appetiti di 8 persone, l'evento si estrinsecava in un'imitazione della guerra di trincea. Raffaele, che con l'età aveva cristallizzato il proprio sovrappeso rinunciando a combatterlo, pativa un risveglio complesso. Era portato a tacere per almeno un'ora e durante quel difficile tempo era solito rivalutare le figure dei grandi eremiti che avevano nel silenzio e nella meditazione la propria dimensione ideale. Quel frastuono, quel perenne litigare e ridere e sfottersi e protestare e raccontare e programmare a voce altissima a prima mattina lo costringeva a vedere con altri occhi gli sterminatori di famiglie che in carriera gli era toccato affrontare. Quel giorno in particolare aveva un cerchio alla testa, derivante dal fatto di aver cenato molto tardi per le necessarie verbalizzazioni del duplice delitto di San Giovanni. I maschi minori, Antonio e Michele, che avevano raggiunto la veneranda età di 14 e 11 anni, stavano per venire alle mani. L'oggetto del belluino contendere era, come ogni santa mattina, il cozzetto. La liturgia prevedeva che Giovanni, se non di turno, e in quel caso era sostituito dalla quindicenne Maria, andasse alle 7 al panificio per prendere il palatone, la pagnotta di 2 chili che sarebbe stata spazzolata a metà in quel primo pasto, riservando il resto al pranzo. Il palatone era tagliato a fette chirurgicamente uguali da Lucia. Andava da sé che la parte finale aveva una caratura maggiore, comprendendo la buonissima crosta dura e cuneiforme al termine della forma. Quel pezzo era dunque non solo migliore, ma anche quantitativamente più rilevante. Ciò rendeva il cozzetto un'opportunità imperdibile e i 2 giovani lupi, che secondo i calcoli di Maione incidevano da soli sul bilancio alimentare per circa il 40%, sembravano disposti al fratricidio per aggiudicarselo. Il mal di testa del brigadiere non era compatibile con quel litigio, per cui muggì disperato aumentando i decibel generali in maniera consistente. Benedetta, che vegliava in silenzio sull'umore di Raffaele, per il quale nutriva una vera adorazione, rimproverò i fratelli e prese il cozzetto per tentare la difficile operazione della dissezione longitudinale, al fine di accontentarli entrambi. Benedetta era l'inaspettata gioia della famiglia Maione, una specie di premio alla bontà. Non era figlia naturale di Lucia e Raffaele, nonostante lo fosse diventata a pieno titolo. Era l'orfana di un efferato delitto di cui si parlava ancora, l'omicidio di un funzionario della milizia fascista e della moglie, avvenuto nel dicembre di diversi anni prima. La bambina era rimasta sola, senza parenti e senza nessuno che se ne prendesse cura. Una piccola, silenziosa e gentile che avrebbe dovuto affrontare la solitudine in un istituto. I Maione l'avevano ospitata per le feste di Natale e giacché gli altri bambini e soprattutto la coetanea Maria aveva stretto con lei un rapporto profondo e immediato, era rimasta fino a Pasqua e dopo ancora per l'estate. Poi, semplicemente, Benedetta era diventata più Maione che Garofalo, legandosi a Lucia come a una madre e a Raffaele come a un padre. E aveva preso un posto mai secondario a quella tavola e in quei cuori, fino ad essere la dolcissima adolescente, bionda e gentile, che integrava una famiglia già sovrabbondante. Non era stato facile prendere in casa un'altra figlia. L'unico reddito era quello di Raffaele e man mano che i ragazzi crescevano, aumentavano anche le loro esigenze, malgrado i vestiti transitassero da un figlio all'altro dopo essere passati per le abili mani restauratrici di Lucia. «Ma dove si mangia in sette, si mangia pure in otto», diceva la mamma. E al netto dei litigi di Antonio e Michele per il cozzetto, così era stato per tutti quegli anni. E Benedetta si teneva stretta la famiglia che la sorte le aveva riservato in extremis, così come i Maione si tenevano stretti quell'inatteso risarcimento del destino per la prematura morte di Luca. Risolto il problema alimentare, i due maschi presero a discutere sull'ormai prossimo evento importante che li avrebbe visti coinvolti: la leva fascista. Nel mese di maggio, in occasione dell'anniversario dell'entrata in guerra, Antonio sarebbe passato da balilla ad avanguardista, un'importante progressione di carriera in base alla quale il ragazzo avrebbe iniziato un vero e proprio addestramento militare che non era, come per i più piccoli, una specie di imitazione, ma un percorso di esercitazioni e disciplina. Michele, che avrebbe invece dovuto aspettare ancora 3 anni, non sopportava quella differenza, anche perché il fratello gliela faceva pesare moltissimo, continuando a magnificare quello che di lì a poco avrebbe potuto fare. Millantava addirittura che sarebbe partito per il fronte, in Africa o in Albania, per portare l'Italia alla grandezza che le competeva. Mentre a Michele sarebbe toccato andare a prendere il latte agli ordini della mamma invece che di un colonnello. Maione, suo malgrado, ascoltava quel dialogo e ricordava il conflitto al quale aveva partecipato da sottufficiale, ritenendo che far credere ai ragazzi che si trattasse di un gioco finalizzato ad un inevitabile trionfo significava mentire, sapendo di mentire. Avrebbe voluto intervenire anche per gli sguardi che Lucia gli lanciava, ma si domandava se fosse un bene per Antonio disilluderlo e generare il pericolo che il figlio, che dava un peso enorme alle parole del padre, riferisse ai propri addestratori quelle idee. Erano tempi assurdi. Aveva assistito agli esiti di pestaggi sui quali gli era stato intimato di non indagare. Alla fine di antiche amicizie, alla chiusura di floride attività dalla sera alla mattina, all'istituzione nelle scuole di classi speciali per bambini che fino a poco prima giocavano e ridevano insieme ai coetanei, senza differenze. Il brigadiere a volte si sentiva un vigliacco ed era una sensazione orribile. Forse avrebbe dovuto alzare la voce, mettersi di traverso davanti a certi ordini incomprensibili. Un pestaggio era un pestaggio, non poteva essere il colore di una camicia a renderlo una giusta punizione, se non lo era. E il forte che se la prendeva col debole soltanto perché era forte e l'altro debole, era un'ingiustizia da combattere per chi come lui aveva scelto di fare quel mestiere. Ma aveva i figli, la moglie. Pensava a quelli, ed erano sempre di più, che di colpo sparivano dalla circolazione e nessuno ne parlava, nessuno si chiedeva che fine avessero fatto e non si avevano più loro notizie e le famiglie dovevano vivere di carità. Non poteva nemmeno immaginare ai suoi senza di lui. Voltarsi dall'altra parte, obbedire agli ordini anche se ingiusti, non era una scelta di comodo o un atto di codardia. Era una necessità. La mano di Benedetta, ancora grassottella come quella di una bambina, si posò sulla sua, quasi la ragazza avesse intuito i suoi pensieri. Lucia annuì. Lui allungò uno scapaccione ad Antonio, indirizzandogli un'occhiataccia per farlo smettere di prendere in giro il fratellino. Il mal di testa non diminuì, ma una soddisfazione se l'era presa. Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro proposto oggi, intitolato Caminito, un aprile del commissario Ricciardi dello scrittore Maurizio De Giovanni, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra dell'Associazione Librellule e Andrea in regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri. A risentirci presto! Thank you.